Sì, ho pensato quando Meco mi ha chiesto questo intervento di richiamare anche i due patti. I due patti sono italiani, la Carta Ecumenica è europea. Parlerò soprattutto della Carta Ecumenica perché ha uno sviluppo, i patti sono anche più brevi. Li trovate nella cartelletta comunque, io ho portato invece il testo della Carta Ecumenica. Quali sono le differenze più significative tra queste cose? Beh, uno è che il patto è una cosa molto sintetica, i patti, uno tra tutte le chiese cristiane, uno tra le religioni presenti in Italia. Il patto è estremamente sintetico, ma è qualcosa in cui le rispettive chiese si sono impegnate formalmente a porre queste basi e, cosa importante, uno degli articoli del patto dice: da qui non torniamo indietro qualunque cosa succeda tra le nostre chiese, che non è poco. La Carta Ecumenica che vedremo è invece più ampia, più articolata, con tutta una serie di impegni, è suddivisa in paragrafi, in capitoli, al termine del quale c'è una sorta di dunque ci impegniamo a, cioè c'è una breve riflessione teologica e poi il dunque ci impegniamo a. Purtroppo per il cammino che adesso vedremo, non tutte le chiese presenti in Europa inteso allargato, non Unione Europea, hanno partecipato fino alla fine a questo lavoro, l'hanno sottoscritta, in particolare la Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Mosca si è staccata dal Consiglio Europeo delle Chiese, che è l'ente promotore assieme al Comitato dei Vescovi Cattolici d'Europa, sono i due enti che l'hanno organizzata. In quell'altro che ai tempi della prima Carta Ecumenica nel 2001 faceva parte anche la Chiesa Ortodossa Russa, adesso non ne fa più parte. E appunto questa carta nasce 25 anni dopo, 24 anni dopo, la prima Carta Ecumenica, che forse qualcuno di voi ha anche visto che non siamo più tutti ragazzini. Del 2001 è stato un grosso processo. Quella del 2001 ci si era arrivati dopo le due assemblee ecumeniche di Basilea nell'89 e di Graz nel 97, e lì si era pensato a una sorta di, chiamiamola, carta costituzionale, ma con anche impegni applicativi. Con non poche difficoltà e con dei testi che, proprio per poter essere approvati da tutti, in certi passaggi erano stati un po' depotenziati perché non si poteva dire troppo. Da dopo che è uscita, purtroppo il clima ecumenico in generale, ma in Europa in particolare, è diventato molto più problematico. Tanto è vero che dopo queste assemblee ecumeniche erano più o meno ogni 10 anni, 89, poi 97, poi 2007 a Sibiu, in Romania, e in Romania ci sono stati parecchi problemi durante già lo svolgimento, e da lì si è capito che non ci sarebbe più stata una quarta assemblea ecumenica, perlomeno finché sopravvive questa generazione che ha fatto tanti passi e che non ha più saputo fare altri. Grazie al cielo le generazioni passano. Dopo Sibiu la civiltà cattolica ha fatto un dossier sull'inverno ecumenico, per intenderci. Ecco. L'abbiamo visto nel come è uscita questa del 2025 di cui parliamo oggi. Era pronta a inizio 2025, poi però si è aggravata la salute di Papa Francesco, poi è morto e quindi si è sospeso tutto, ed è poi stata approvata a dicembre del 2025, quindi con, diciamo, una decina di mesi di ritardo, senza più praticamente cambiamenti, ecco, perché ormai il lavoro era già fatto. Però è significativo due cose, secondo me, del minor non dico entusiasmo, ma coinvolgimento, passione tra la carta del 2001 e quella del 2025. Quando è stata presentata a Strasburgo quella del 2001, c'erano un centinaio di persone che ci avevano lavorato, a partire dalla commissione, ma poi tutti gli esperti chiamati, e che erano lì al momento della firma, e c'erano un centinaio di giovani teologi, ricercatori, persone impegnate nel movimento ecumenico, che in un certo senso ricevevano l'eredità dai 100 che ci avevano lavorato. Come dire, noi siamo arrivati fin qui, adesso tocca a voi prenderla e portarla avanti. No, che per la carità, un gesto simbolico come tanti, sappiamo che se poi non diamo contenuti ai simboli, restano simboli, però ce l'aveva messa tutta, non so come dire. Ecco, quella attuale del 2025 è stata presentata a Roma, San Paolo, fuori le mura, significativo fuori le mura, già la collocazione è bella, è importante, è il luogo del martirio di San Paolo, ci sono le piccole sorelle, c'è una comunità di trappisti, per la carità, un luogo significativo, è una basilica primaziale, tutto quello che volete, però c'erano solo gli addetti ai lavori. Figuratevi che a Roma attualmente lavora come segretario del Cardinale Grech per il Sinodo Thierry Bonaventura, che era segretario del Vescovo che aveva fatto la carta del 2001 di Monsignor Aldo Giordano, che molti di voi avevano conosciuto, non è nemmeno stato invitato lui, no? Gli ho detto, ma ti arriva, tu non c'eri? Dice, no, e chi è che mi ha invitato? Non posso mica andare là, non era aperta al pubblico. Ecco, questo è già un primo segnale, no? Che forse appunto il fatto che si inevitabilmente viene all'evidenza che le chiese europee non sono più così unite, che ci sono tensioni e guerre alle quali le chiese sono più o meno volontariamente coinvolte, no? C'è chi è contento di essere coinvolto e chi invece pensa di dover essere coinvolto solo per l'assistenza ai poveri cristi che le fanno. Ecco. E questa è una prima cosa. La seconda cosa è quella della traduzione. No? Quella del 2001 immediatamente è stata tradotta in 4-5 lingue, stampata, pubblicata, commentata, eccetera, dappertutto. Questa qui, per mesi, è uscita a dicembre, per mesi esisteva online solo in inglese. Io ho fatto una traduzione non ufficiale, che ho fatto girare perché si andava a presentarla e non c'era idea, cioè presentiamo in Italia, non la presentiamo sulla BBC, no? Ecco, per cui volevo una traduzione. Poi a un certo punto ho insistito con l'UNEDI, Don Giuliano Savina, l'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo, e dico, ma senti Don Giuliano, ma è possibile che non ci sia? Ho scritto due volte ai vescovi europei, manco mi hanno risposto. Alla fine lui si è un po' sbattuto e la segreteria, che sta a Roma, la segreteria dei vescovi europei, ha detto, fateci avere questa traduzione che avete fatto, che la controlliamo e poi diventa quella ufficiale. E così hanno fatto, cioè hanno cambiato tre cose per far vedere che l'avevano vista, insomma, no? Ma non perché l'avevo fatta bene, però mi sembra normale che uno scalzacani in Piemonte, è una carta europea, boh, vabbè, chiuso lì, le polemiche non sono finite, ma queste prime sì. Nel senso che se questo è la stagione che stiamo vivendo, inutile lamentarci, stiamo vivendo questa stagione di difficoltà nell'ecumenismo, di difficoltà a parlarci, soprattutto con quel mondo che pensavamo fosse per noi cattolici più vicino, il mondo ortodosso, no? C'è questa, non so, stanchezza, mancanza di entusiasmo, sta a noi darle vita, sta a noi impegnarci per una maggiore collaborazione, sta a noi far cambiare passo all'ecumenismo. Il titolo appunto è per una sempre maggior collaborazione tra le chiese in Europa. Ecco, quindi vuol dire sempre maggiore, tocca a noi. Loro hanno finito il lavoro, non l'hanno passato i 100 più giovani, tutto quello che volete, però questo adesso è in mano a noi, vecchi o giovani che siamo. E questa maggiore collaborazione per che cosa? Tutti gli impegni sono perché il mondo creda. Cioè, questo è il cuore dell'ecumenismo, non è avere una lobby più potente perché ci sono tutte le maggiori chiese, non è contare di più perché ci abbiamo dentro fior di pastori, teologi, arcivescovi, metropoliti, ma perché il Vangelo impatti sempre di più sui nostri fratelli e sorelle in umanità, ovunque noi ci troviamo. Quindi qui dentro non c'è un elenco, questi impegni non è che sono degli auguri, degli auspici, dei magari, no? È come, voi sapete che i musulmani sovente rispondono inshallah, no? Però qualunque musulmano a cui chiedete dipende dal tono con cui lo diciamo. Inshallah vuol dire magari, appunto, oppure inshallah, se davvero Dio lo vuole, insomma. E noi è così, cioè ci impegniamo a... vuol dire ci impegniamo noi tutti, non ci impegniamo, quindi però io questo non posso, farlo tu. Ci impegniamo, sì, no, ma in senso generale, le chiese in Europa, ma non è che noi qui, diocesi di Acqui, dobbiamo impegnarci, ci impegniamo a questo. Sono in realtà gli impegni delle conferme, degli stimoli, delle ispirazioni, delle correzioni fraterne. Cioè è chiaro che nessuna chiesa locale, ma non dico nessuna diocesi, ma nessuna chiesa nazionale riesce a mettere in pratica ma neanche la metà di questi impegni, no? Però che cosa vuol dire? Che qui hai tutte le cose che sarebbe bello e possibile fare. Non sono auguri, non sono auspici, ma sono dire: senti, queste sono cose che le abbiamo messe lì perché in quell'angolo della Lettonia, in quell'angolo del Galles, qualcuno ha fatto qualcosa di questo genere. E perché non pensi che sia possibile anche da te? Cioè, questo sono il senso di questi impegni. Quando propongono delle cose è perché le chiese nel loro insieme le hanno ritenute possibili e positive per l'annuncio del Vangelo. Sta a noi vedere nel nostro contesto concreto attuale quale già abbiamo fatto, quali ci siamo stancati di fare, quale è stato impossibile perché ce l'hanno impedito, quale non si può fare perché finché c'è quel... al pastore protestante lì, finché c'è quel prete ortodosso, finché c'è quel parroco cattolico lì, non si possono fare, ma un domani chissà. Ecco, ce li abbiamo qui. È un manuale di artigianato, se così vogliamo dire, ma non di artigianato per l'ecumenismo, di artigianato ecumenico. È un manuale di artigianato per imparare un linguaggio, per un annuncio credibile del Vangelo oggi in Europa. E quando dico linguaggio non dico solo parole, ovviamente, gesti, simboli, esempi, concretezze di vita. Dobbiamo imparare non a fare i bravi operatori ecumenici, dobbiamo essere testimoni del risorto e trasmettere una fede in modo che chi non la condivide sappia di che cosa si tratta, sia invogliato a conoscerla, sia positivamente orientato verso chi gliela propone e non lo percepisca o come una cosa che non gli interessa assolutamente o come qualcosa che gli viene imposta. No, e qualche cosa è una buona notizia, ce lo diciamo da quando usiamo il termine Vangelo. Allora, questo è un manuale di artigianato per dire bene la buona notizia oggi in Europa. E questa sarebbe una premessa. Ho già finito il tempo a disposizione? No, di solito faccio così. Allora, adesso magari la ripercorreremo pian piano, ma siccome diciamo, gli approfondimenti nascono meglio se parti dalle cose che personalmente mi hanno fatto, mi hanno sorpreso in positivo e in negativo, no? Perché da lì vuol dire che confronti un qualche cosa della tua vita, della tua sensibilità, che non è mai solo tua, solo mia, ma non solo perché faccio parte di una comunità, ma perché faccio parte della Chiesa, ecco, e un qualche cosa che ti saresti aspettato in un altro modo, oppure che dici, toh, guarda, ma che bello, no, ma allora vale la pena, ecco. E mi sembra che su due aspetti, una cosa innanzitutto positiva, ma ci arriveremo dopo, è stata la prima cosa che sono andato a guardare, era se tra gli impegni c'era quello a pregare insieme. Perché nella carta del 2001, nella bozza, c'era che le chiese in Europa, i cristiani delle chiese in Europa, si impegnavano a pregare insieme e gli uni per gli altri. Voi andate a vedere il testo del 2001, cioè i cristiani si impegnano a pregare gli uni per gli altri e per l'unità dei cristiani, ma non insieme. Era stato tolto espressamente perché non tutte le chiese erano d'accordo. Quindi io la prima cosa che sono andato a vedere quando è uscito il testo in inglese della Carta Ecumenica era se c'era o no questo together, e c'è. E quindi questo per me è già, insomma, mi ha fatto venire voglia di vedere il resto insieme, anche perché io con i cristiani delle altre confessioni ci prego insieme tutti i giorni, quindi mi farebbe piacere che fosse qualche cosa, ecco. Mentre invece poi guardando mi sono reso conto di come in fondo questa carta rispecchia bene il sentire delle chiese in Europa oggi, e lo faccio su a partire da un aspetto, nell'ultimo punto, il punto 6 della seconda parte, non faccio una lettura corsiva, la seconda parte si intitola Verso l'unità visibile delle chiese, che anche questo aggettivo visibile è bene che sia presente, perché l'unità delle chiese, ah, ma sì, lo Spirito Santo, in Cristo siamo una cosa sola, sì, no, ma visibile, cosa vedo io, cosa tocco? Soprattutto cosa toccano chi non conosce la Chiesa, chi non ne sa nulla dell'unità nello Spirito, ecco. Quindi verso l'unità delle Chiese, al punto 6, voi trovate i giovani nelle Chiese e nell'ecumenismo. Ah, che bello! E inizia infatti con una frase che io ripeto da quando ero giovane, cioè quasi 60 anni fa. I giovani non sono solo il futuro, ma anche il presente delle chiese dell'ecumenismo. Io nella mia piccolezza da giovane dicevo, ma anche parte del presente. Qui hanno tolto la parte del presente. Quindi mi sembra molto bello questo, no? Cioè, non è che si parla dei giovani come il futuro, cioè per adesso non contate niente, però abbiate pazienza, diventate grandi, stufatevi ben bene, e poi vedrete che magari quando non siete più giovani vi diranno largo ai giovani. Era quello che diceva il nostro vicino di casa Bose, Licio, l'unico muratore anziano del posto che era rimasto, quando sono arrivati i primi c'era solo lui, che un giorno mi dice, ma Guido, spiegami una roba, quando ero giovo comandavo i vecchi, adesso che sono vecchio comandi giovo, allora mio mai comandò. No, non hai mai comandato, effettivamente. Ecco. Allora, questo è un bell'attacco, no? È tutto registrato qui, sì.
Sì, sì. Sì, sì.
Vai, farete poi la traduzione per i non piemontesi. I giovani non sono solo il futuro, ma sono anche il presente delle chiese del comunismo. Benissimo. Poi leggete il proseguo del paragrafo e parla dei giovani come un soggetto terzo. Questa non è firmata dai vecchi delle chiese, firmata dalle chiese di cui i giovani sono il presente. Si dice, loro sono membri vitali della Chiesa, apportano prospettive ed energie che aiutano le chiese. Allo stesso tempo, la crescente secolarizzazione in Europa e i livelli più bassi di fiducia nelle istituzioni religiose rendono difficile per i giovani, loro, avere un senso di appartenenza e di integrazione. Affermiamo noi, tuttavia, il ruolo decisivo che le organizzazioni giovanili e studentesche, così come i raduni giovanili, hanno sempre svolto nelle chiese. I processi e le celebrazioni ecumeniche spesso non coinvolgono pienamente i giovani, soggetto terzo. Chi le organizza queste cose? Anche quella parte del presente che sono i giovani? Solo gli organizzatori? In parte perché la cultura e il linguaggio usato da chi? Da noi che scriviamo la carta, vecchi, hanno poco significato per le generazioni più giovani. Ma prova a farglielo scrivere a loro il linguaggio. Almeno alcune cose, no? Ecco. Nel cammino verso l'unità visibile delle chiese dobbiamo quindi noi garantire che loro, noi e loro lo aggiungo io, che i giovani, soggetto terzo, trovino e formino spazi per la vita comune, crescita spirituale, la responsabilità sociale e il dialogo costruttivo con gli altri. E chi glieli dà sti spazi? Se li devono conquistare loro, certo, una parte vanno strappati, perché se aspetti che ti venga tutto dai vecchi, campa a cavallo. Però se io al di là della polemica vecchi-giovani, se io come istituzione, diciamo, con chi ha il potere all'interno delle istituzioni, con chi ha comunque la gestione, il governo, l'istituzione, lasciamo perdere la parola che non ci piace, potere, ma comunque con chi può fare delle cose, gli dico, voi siete parte del presente, però effettivamente loro non capiscono il nostro linguaggio, è loro nostro, cioè siamo una chiesa sola, e vabbè. Per cui anche gli impegni sono di questo tipo. Siamo noi, chiesa strutturata, ci impegniamo a integrare i giovani, le loro esperienze e aspettative in tutti gli aspetti della vita della chiesa. Ci impegniamo noi a facilitare insieme ai giovani stessi, e meno male, le opportunità di crescita spirituale. Ci impegniamo a favorire le relazioni intergenerazionali tra le chiese e all'interno delle chiese, promuovendo l'apprendimento e la comprensione reciproca tra membri anziani, giovani e anziani. Oh, boh, ogni tanto una pulce gli è venuta che lo sa. Perché ho fatto tutto questo discorso? Perché è segno di dove sono le nostre chiese oggi. Una cosa, un capitolo così è significativo, non c'è per le donne, che pure ne avrebbero per certi versi diritto tanto quanto i giovani, perché anche loro sono emarginati. Ma siccome invece nella composizione di chi ha preparato la carta c'erano anche diverse donne, e di peso, soprattutto dalle chiese protestanti, ma non solo, non gli è neanche venuto in mente di essere una categoria a parte. È significativo, no? Cioè c'è ancora tanto da fare per il ruolo della donna nella chiesa, per la carità, non sto dicendo che abbiamo risolto, però è significativo che nel momento in cui mettiamo nero su bianco le cose, i giovani, chi ha il mandato di mettere nero su bianco le cose, sente i giovani come terzi, non sente le donne come terze, e questo, appunto, uno si può lamentare se è giovane, si può un pochettino consolare se è donna, o se ha a cuore le donne, se ha a cuore i giovani. Detto questo, un discorso non proprio analogo a giovani e donne, ma per certi versi rivelativo del cammino che stiamo facendo verso una sempre maggiore collaborazione, io direi per un sempre più comprensibile annuncio del Vangelo, è il capitolo, che mi pare il 13, su migranti, rifugiati e sfollati. Anche qui, meno male che c'è. Rispetto alla carta del 2001 sono state aggiunte molte cose, no? È molto più ampia. Però rendiamoci conto che rifugiati e sfollati o profughi sono una cosa. Migranti nelle chiese in Europa sono un'altra cosa. Migranti sono parte non del futuro delle chiese in Europa, parte del nostro presente. Sapete quanti sono gli ortodossi rumeni in Italia? 1.200.000. Nel Regno Unito sono 1.800.000, per intenderci. Stiamo parlando dell'Europa, col doppio aspetto, che vuol dire che stanno avendo dei contraccolpi le chiese di provenienza, ma qui le nostre chiese sono chiese anche di migranti, quindi di nuovo non sono soggetti terzi, sono soggetti nuovi all'interno del soggetto chiesa, del soggetto chiesa locale. Ma chiedete alle comunità valdometodiste, che adesso in Italia appunto da diversi anni sono insieme i valdesi e i metodisti, no? I valdesi, lo sappiamo, la stragrande maggioranza sono in Italia e poi sono in Uruguay, dove sono emigrati gli italiani, ovviamente, no? E poi c'è qualcosa in Francia, ma si rifanno alla Chiesa riformata. I metodisti invece sono un po' in tutto il mondo. Quindi adesso in Italia ci sono molti metodisti del Ghana, per esempio. Avete presente le liturgie valdesi, delle valli valdesi, con l'organo, i canti nell'italiano di quando loro prima di noi hanno tradotto le cose, Ognor, Signor, Amor, eccetera, come celebrano i culti i metodisti, ma comunque gli africani? Non è così scontato neanche per loro. L'equilibrio tra peso in una celebrazione liturgica, tra peso della predicazione e peso del canto e della danza e dello stare insieme, non è la stessa cosa. Questo è anche per noi cattolici, cioè, solo che noi nelle nostre chiese abbiamo più migranti dall'America Latina, nelle nostre chiese cattoliche, che dall'Africa subsahariana, per intenderci, no? Però queste sono cose che, a seconda delle zone, però a grandi linee un po' così, nelle grandi città è così, sono cose che dimostrano anche una storia delle nostre chiese in Europa. Stiamo parlando di ecumenismo in Europa, no? E voglio dire, io quando... appena arrivato a Bosnia mi ha subito spedito via in Svizzera, che ho detto vediamo se sopravvive alla Svizzera può sopravvivere anche a Bosnia, in una zona a maggioranza protestante, comunque dove c'erano cattolici e protestanti, protestanti e cattolici, c'erano le missioni cattoliche italiane, Svizzera, Germania, ovunque nel mondo c'erano. Che facevano servizio pastorale per gli italiani, che non sapevano neanche l'italiano, va bene, però neanche il bergamasco, i missionari erano bergamaschi, immaginarsi chi li capiva. Infatti uno è andato in Bolivia, è diventato arcivescovo in Bolivia, uno dei due missionari. Però perché? Perché voi lo vedete un italiano, un valtellinese che va a confessarsi da un prete tedesco? Prete cattolico, intendo. Già tanto si va a confessarsi, ma ecco, c'era bisogno di un accompagnamento, e di un accompagnamento specifico per appunto un gruppo non ancora integrato. Ma adesso i giovani di seconda, ormai sono di terza generazione in Svizzera o in Germania, ma i giovani già di seconda generazione, il confronto con i loro coetanei ce l'hanno. Non più da ex italiani, se non per le cose folcloristiche, simpatiche, che fanno piacere anche, come imparo a bere la birra, tu impari a conoscere la pizza vera e non quella che puoi comprare, ecco. Cioè, ma se no, ce l'hanno a questo livello. A questo livello le nostre chiese sono già chiese con dentro i migranti come parte, nel presente. Diverso è la questione di rifugiati, richiedenti asilo, sfollati, profughi, cioè persone che hanno dei bisogni specifici e che molto spesso non fanno parte delle nostre chiese, anche perché magari non sono cristiani, no? Ecco. Allora, queste cose ci dice come dobbiamo vivere anche questi punti fermi che sono le carte, i patti, gli accordi, le convergenze, gli accordi trovati, come delle tappe di un cammino, non come l'arrivo, non come la soluzione finale. E quindi scorgere come anche in queste tappe ci si è dimenticati di ricordare alcuni passaggi che abbiamo già fatto, oppure non tutti abbiamo capito che questo richiede qualche cosa di nuovo. Quando ieri avete parlato della traduzione letteraria ecumenica, ma ce n'era già un'altra, c'era già la LDC Abu lì, la lingua corrente. Era corrente nell'81, era troppo corrente, infatti adesso troviamo delle espressioni che non usa più nessuno, in quella dell'81. Per cui non c'è, è solo in Italia che siamo scandalizzati, che c'è un'altra traduzione della Bibbia. No, come se tutte le devi leggere tutte, ma leggene una, no? Ma leggila, ecco. Cioè, ci sono delle cose che noi dobbiamo far tesoro di dove si è arrivati, per capire cosa abbiamo sbagliato fino adesso, che cosa ci si è dimenticati e dove possiamo andare avanti. Quando, durante la preparazione del Concilio Vaticano II, la dirigenza, insomma, Alberigo, Dossetti e compagni del Centro di Documentazione di Bologna, avevano preparato un volume scientifico con gli Acta Ecumenicorum Conciliorum, gli atti, avevano ripreso l'edizione critica degli atti dei primi 7 concili ecumenici, no? Come contributo di un istituto di storia delle religioni, di storia del cristianesimo, al Concilio Vaticano II. E naturalmente l'hanno portato, come sempre si fa, la copia, cioè sempre si fa, come si fa per le cose importanti, se no non è che tutti i libri glieli si porta al Papa. E l'hanno portato, udienza privata, eccetera, eccetera. Questo gli consegna il nostro volume, i volumi per il Papa devono essere in una copertina rigida, bianca, con lo stemma del Papa, tutte queste cose qui, non so se ancora adesso, allora sì. E lo danno a Papa Giovanni, che lo guarda e dice... Ah, bellissimo, no, un lavoro preziosissimo per il concilio che viene, proprio vi ringrazio differentemente. Ditemi un po' adesso qualcosa, cosa pensereste del Concilio Ecumenico Vaticano II? Cioè, se l'hai messo sotto le pantofole, le sacre pantofole? Cioè, il gesto che ho fatto io è quello che ha fatto il Papa? No, adesso l'ho detta grossa. Ho mimato quello che ha fatto il Papa di fronte a questi qui che gli avevano portato qualcosa, lavoro di 3 anni, dall'annuncio al...
Sì, 3 anni.
Un lavoro di 3 anni dei massimi esperti di codici greci, concili ecumenici, eccetera, eccetera. Questo dice, bellissimo, è un lavoro però che ci serve per fare un salto avanti. E questo è questa carta, questi sono i patti. Sono dei punti saldi per poter prendere slancio. Prima vi ho parlato di un linguaggio un po' superato, i giovani come soggetto terzo, eccetera. C'è anche però invece un linguaggio molto bello, nuovo, almeno un'espressione che io ho trovato molto simpatica, cioè simpatica, forte, bella, che mi è piaciuta tanto, ecco, non so come dire, quando parla delle paragrafi 9 e 10, il 9 è rafforzare le relazioni con i musulmani e l'Islam, e anche qui distinto c'è l'ebreo, ebraismo e Islam, quindi si privilegiano, tra virgolette, due religioni, due confessioni di fede, per in risposta all'oggettività di che cos'è l'Europa. Cioè, gli ebrei in Italia e in Europa ci sono da prima dei cristiani, tanto per intenderci, però vi dite, ma numericamente sono pochi. I musulmani ci sono da molto meno tempo, ma sono tanti, anche loro ormai sono più di 1 milione, quasi 1,5 milioni in Italia, e da tutto il mondo, perché anche lì un musulmano del Marocco, dell'Algeria, uno del Senegal e uno del Pakistan non sono la stessa cosa. E infatti a volte non vanno neanche nella stessa moschea. E un italiano un musulmano italiano, non è la stessa cosa. Per cui ci sono 8 relazioni: rafforzare le relazioni con gli ebrei e l'Islam, rafforzare le relazioni con i musulmani e l'Islam, e anche qui è bello, no? Che c'è gli ebrei e l'Islam, i musulmani e l'Islam, cioè non un'entità astratta, ma delle persone che appartengono a un'identità e che danno identità a questa identità. Ci sono i musulmani e c'è l'Islam, e c'è l'Islam italiano e ci sono i musulmani italiani. Ci sono i musulmani italiani di prima, di seconda generazione, provenienti da paesi diversi, migranti, anche loro, già migranti, e gli ebrei di nuovo. C'è gli ebrei e l'ebraismo. L'ebraismo italiano non è quello di Israele, l'ebraismo italiano non è quello francese, non è quello tedesco, per storia, per persone. E poi invece, continuando in questa positività di linguaggio, questo ebrei, ebraismo, musulmani e Islam non sono la stessa cosa, sono un unico complesso, ma che noi dobbiamo guardare con dei focus diversi, le persone e l'insieme della comunità, la umma, dicono i musulmani. 10. Impegno con altre religioni, quelle che in Europa sono meno, numericamente meno significative, altre religioni e visioni del mondo. Ecco, a me questa visione del mondo mi è piaciuta un sacco, perché io non so mai come dire non credenti. Non mi piace definire una persona in negativo. Cioè, ci sono i cristiani, i musulmani, gli ebrei, i buddisti, gli induisti e i non credenti. E chi te lo dice? Cioè, che sono ebrei, musulmani, eccetera, te lo dicono loro, no? Che sono non credenti, sì, alcuni te lo dicono perché non sanno cosa dire. In realtà dovrebbero dirti, se ce l'hanno, io sono convinto che ce l'hanno, un'altra visione del mondo, non necessariamente legata a una fede. Perché non può, perché di nuovo, atei, cioè senza Dio, non hanno visione del mondo, ma se abbiamo combattuto le loro visioni del mondo per secoli, cioè cosa abbiamo fatto con l'ateismo di Stato? No? Abbiamo combattuto, quindi non è che non ce l'hanno una visione del mondo, ce l'hanno, poi magari non ci va bene, infatti impegno a ragionare con le altre visioni del mondo. Se no, con questa idea del non credente, del lato, cioè del negativo, poi si rischiano anche delle gaffe senza fine. Quando siamo andati a Biella, è stato creato un forum delle religioni per iniziativa soprattutto del lama di un monastero buddista che c'è, non è permanente, ma c'è un monastero che ne è stato, funziona anche con lama e con qualcuno, e cioè lui ha voluto riprendere, e io ben volentieri l'ho spalleggiato, un'istituzione che aveva fatto la prefettura, un tavolo delle religioni, che era franato, un po' perché sono franati quasi tutti, perché quando è un organismo statale che lo crea, lì sta lì col bilancino, fare tutto, ma soprattutto è franato quando è arrivato un prefetto cattolica integralista. Una di Genova siriana, non della Siria, di Siri, del cardinale Siri per intenderci, no? Ecco. La quale francamente era il tavolo presso la prefettura e quindi era presieduto dal prefetto, noi eravamo come delegati delle varie religioni, confessioni cristiane e religioni. A un certo punto si discuteva di non so più che cosa, lei era un po' spiacevole il suo modo di presidere, però non è che poi rimproverare al prefetto che sia un brutto carattere. A un certo punto discutevamo di cosa, non ricordo neanche più di che cosa, e avevano fatto una proposta che a mio vedere andava bene, di fare qualche cosa. Lei interviene e dice: no, ma noi cattolici questa cosa non va bene. E ho detto: scusi dottoressa, lei qui rappresenta lo Stato italiano, la Repubblica italiana, la diocesi cattolica se la prenda col vescovo se è in cosa, ma la rappresento io. Quindi, che cosa va bene o no ai cattolici di Biella? Lo dico io, non lo dice lei. Non l'ha presa bene. Non l'ha presa bene, si sono ancora fatte qualche iniziativa, poi non ha più convocato niente, poi è andata via e gli altri hanno tentato. Vabbè, questo è il passato, ma vi dicevo degli atei e non credenti. Si ricrea questo nuovo forum e noi, creato, cioè indipendente dalle strutture repubblicane, insomma dalle pubbliche, però vogliamo dialogare perché si vuole andare nelle scuole, si vuole fare delle cose, quindi devi interfacciarti con le istituzioni. Per cui il Lama chiede un incontro con il questore, che lei è una donna molto simpatica, eccetera, andiamo, ci accoglie. Dopo proprio i saluti così, lei che dice, premetto che io sono atea, e il buddista gli fa, anch'io. E i buddisti sono atei. Lei è rimasta spiazzata, ci ha dato la parola e abbiamo ragionato così. Cioè, in questo senso, capito, pensare che l'altro non è un non te stesso, è qualcosa di suo diverso da te, altre visioni del mondo, altre religioni per chi ce l'ha, non cattolico e non cattolico, cristiano e non cristiano, credente e non credente, no, un soggetto, non un complemento oggetto preceduto dal non, cioè non un attributo preceduto dal non. E questo mi sembra che non è solo nel titolo, è proprio, si vede che ci hanno pensato a questa cosa. Il panorama spirituale in Europa è in continua evoluzione, con una pluralità di credenze religiose e visioni del mondo e stili di vita non confessionali, e qui ci sta perché effettivamente non confessionale, insieme a religioni orientali e nuove comunità religiose. E poi un numero crescente di persone che abbraccia visioni del mondo secolari e atee, è un aggettivo di una visione del mondo, cioè io posso vedere il mondo anche senza pensare che c'è un Dio creatore, è indifferente alla fede o a altre filosofie di vita. Cioè, questo credo che ci pone bene insieme. Ecco, dopo aver detto tutte queste cose saltabeccando di qua, vi dico qualche cosa almeno sul primo paragrafo. Sono tanti, sono andato al decimo, undicesimo, e qualcosa ve l'ho già detto, ma ci ritorno sul secondo. Io credo che l'affermazione che troviamo appunto al paragrafo, ci sono un po' di introduzioni, ma l'affermazione che troviamo al capitolo 1, chiamati insieme all'unità nella fede, unità nella fede, non nelle strutturazioni storiche della fede che diamo, anche qui. Il primo paragrafo di questo primo paragrafo finisce dicendo, poiché confessiamo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, questo lo confessano tutti, anche quelli che cattolica non lo intendono come apostolica romana, io come il mio piccolo vezzo di cui nessuno si accorge, per cui ve lo dico, quando recito il credo dico cattolica come se ci fosse il TH e non la doppia T, che vuol dire appunto il cattolikos del testo greco originale, cioè secondo il tutto, che ingloba tutti. Poiché confessiamo la Chiesa una santa cattolica apostolica, il nostro compito ecumenico fondamentale è quello di manifestare questa unità. Ecco, quando vi dicevo che si tratta di unità visibile dei cristiani, dicevo esattamente questo. La Chiesa è già una, noi la confessiamo già una, per cui o contiamo balle ogni volta che recitiamo il credo, e la contano i protestanti, gli ortodossi, eccetera, quando recitano il loro credo, oppure noi affermiamo che la Chiesa è una santa, cattolica, apostolica. Vogliamo fare in modo che questa realtà sia visibile, sia manifesta, sia riconoscibile. Poi, accettabile o meno, non è affar nostro. Non ci verrà chiesto conto se una persona è diventata cristiana grazie a noi o meno. Ci verrà chiesto conto se il Cristo che abbiamo annunciato a quella persona era davvero il Gesù Cristo dei Vangeli o no. Di questo ci sarà chiesto conto. E quando dico il Cristo che annunciamo, lo annunciamo in pensieri, parole, opere, omissioni, come ci hanno insegnato fin dal Catechismo di Pio X. Annunciare vuol dire questo, vuol dire pensare, fare, agire e non fare. Allora, quella che professiamo nel credo è l'unità che come cristiani ecumenici dobbiamo manifestare, rendere visibile. Perché, e qui c'è un altro refrain che anch'io prendo sempre e che ho imparato a sviluppare un momentino, come già diceva Papa Giovanni, adesso si dovrebbe dire San Giovanni XXIII, ma abbiate pazienza, io sono cresciuto con Papa Giovanni e Papa Giovanni. Come diceva lui, ciò che condividiamo è più profondo di ciò che ci separa. Ciò che ci unisce, cioè il cammino ecumenico, grazie al cielo, in questi ultimi cento e qualche anno, ha fatto tanti passi ed è arrivato a una carta ecumenica, a un patto tra le chiese cristiane in Italia, a due carte ecumeniche, a un consiglio ecumenico delle chiese, ha fatto tanti passi e abbiamo visto che anche teologicamente quello che ci unisce, cioè il peso delle cose che ci unisce, è più grande di ciò che ci separa. Perché è più grande di ciò che ci separa? Non per mole, ma perché colui che ci unisce è più grande di colui che ci separa. Cristo è più grande del divisore. Per questo quello che ci tiene unito è più grande di quello che ci divide. Noi possiamo lanciarci delle scomuniche, ritirarle mille anni dopo, come abbiamo fatto con gli ortodossi, possiamo lanciarcele e non ritirarle, possiamo scambiarcele, autodarcele come hanno fatto i lefebriani, tutto quello che volete, no? Però colui che ci unisce è più grande di colui che ci separa. E se nella misura in cui, questo sì è il linguaggio degli anni 60, nella misura in cui, lo si diceva ogni virgola, nella misura in cui noi torniamo, ci riavviciniamo a colui che ci unisce, ci allontaniamo da colui e da ciò che ci separa, è inevitabile, grazie al cielo. E questo mi sembra un dato verso questo tesoro ricevuto che è il Vangelo e che è Gesù Cristo e che noi dobbiamo trasmettere nel modo più bello, sono tanti aggettivi ma basta usare questo qua, più bello possibile, che non è questione di compiacere, ma il bello è bello. Non state a sentire quello che dice non è bello ciò che è bello ciò che piace. Sì, per te, ma diciamo in assoluto il bello è bello. C'è poco da fare, no? E poi cambiano i criteri, per la carità. In questo c'è, in questa cosa estremamente positiva del paragrafo 1, volete che non trovi qualcosa da ridire? Se no perché mi avete chiamato? Nel quarto impegno, allora, quindi ci impegniamo, li leggiamo, tanto sono solo tre, sono brevi, a seguire l'esortazione apostolica all'unità, apostolica non è della Santa Sede apostolica, è degli apostoli, all'unità e a intensificare la nostra ricerca di un comune discepolato di Cristo. Quello che dicevo, tornare verso colui che ci unisce. A pentirci e cercare il perdono e la riconciliazione, compiendo ogni sforzo per superare le divisioni che separano le chiese. In un certo senso anche qui è importante che, dice che queste divisioni separano le chiese. A ciascun cristiano è dato un margine d'azione per certi versi maggiore di quello che ha la sua chiesa. Cioè un matrimonio misto supera delle divisioni che le sue chiese non hanno ancora superato. Di questo dovremmo essere consapevoli, eh? Che non si tratta di disobbedire alla tua chiesa, ma di dire ci sono delle divisioni che separano ancora le nostre chiese. Non le nego, non le dico, però tra cristiani che si conoscono, che stanno costruendo qualche cosa insieme, queste separazioni che restano non arrivano fino a noi. Cioè noi gli diciamo, beh, a questo aspetto no grazie, senza venir meno. Ecco, bene. Quindi vedete che no, sto aggiungendo cose positive, eh? Poi arrivo all'ultimo. Terzo impegno, a discernere e abbracciare quella diversità che manifesta il ricco disegno di Dio. Quindi, prima discernimento, discernimento secondo lo Spirito, cioè non siamo uguali, meno male, ci sono differenze, divisioni che separano, ma tutte le differenze, tutte le diversità separano? Non è detto. Discerni, e quelle che non separano, non solo non separano, ma ti portano all'abbraccio. Discernere e abbracciare quelle diversità, quella diversità, che è sempre plurale ovviamente, che manifesta il ricco disegno di Dio. Cioè l'altra manifestazione dell'adesione al Vangelo di Gesù Cristo aggiunge qualche cosa a quella che io ero stato capace di formulare, che io ero stato capace di testimoniare. Quarto impegno, che di nuovo è positivo per molti aspetti, continuare a cercare l'unità visibile, l'ho già detto, della Chiesa di Gesù Cristo nell'unica fede, quella del credo niceno-costantinopolitano che abbiamo celebrato lo scorso anno, in obbedienza alla parola di Dio nella scrittura. E anche qui le parole vogliono dire qualche cosa, anche le preposizioni. La parola di Dio, la scrittura non è automaticamente parola di Dio, contiene la parola di Dio. Questo ce lo dice tutta la tradizione della Chiesa e in particolare poi per noi il Vaticano II. La scrittura contiene la parola di Dio che è stata immessa dallo Spirito Santo attraverso gli autori sacri. Quindi in obbedienza alla parola di Dio nella scrittura, contenuta nella scrittura. La parola di Dio è più ampia, solo che fuori dalla scrittura è più difficile da discernere. Nella scrittura almeno hai dei perimetri, non è che sia facilissima da discernere sempre quando si leggono certi testi, non solo dell'Antico Testamento, anche del Nuovo, di San Paolo. Discernere la parola di Dio in certi passaggi di San Paolo ci va a continuare a cercare in obbedienza alla parola di Dio nella scrittura, ecco, seguendo la guida dello Spirito Santo, perché, come diceva Gregorio Magno, la scrittura va letta alla luce di quello stesso Spirito che l'ha dettata. È lo Spirito che ha dato vita a quella scrittura, tra l'altro in ebraico, in aramaico e in greco, non in italiano. Quindi noi abbiamo uno sforzo ulteriore. Quindi è solo guidati da quello stesso Spirito che posso pensare di ritrovarlo per assonanza, come chi conosce bene degli autori di musica, per esempio di musica classica, anche se dovesse sentire un brano inedito che non è mai stato pubblicato, riconosce subito se è di Bach o di Beethoven, riconosce subito se è di Beethoven o di Paganini, no? Voglio dire, io no, ma chi ci sa fare, sì. Ecco, però poi qui dice, quindi tutto bellissimo, poi dice, muovendoci verso il reciproco riconoscimento del battesimo, la comunione eucaristica e la testimonianza e il servizio comune. Ora, se ti muovi verso vuol dire che non ci sei ancora. Il reciproco riconoscimento del battesimo, le nostre chiese l'hanno affermato. Intendo le chiese del Consiglio Ecumenico delle Chiese più la Chiesa Cattolica, nel BEM, Battesimo, Eucaristia, Ministeri, 1992. Si riconoscono i battesimi impartiti validamente dalle chiese che hanno sottoscritto quel documento. Quindi non è che dobbiamo muoverci verso. Ci sono alcune chiese che devono ancora arrivarci, o meglio, devono fare retromarcia rispetto alla retromarcia che hanno fatto. Cioè, lì hanno detto che lo riconoscevano, alcuni preti, alcuni vescovi, alcune cose ti ribattezzano. No, non va bene rispetto a quello che la tua chiesa ha deciso di fare. Poi, se tu lo fai, ci sono preti di una chiesa che io amo tantissimo, la chiesa copta, che nonostante le precise disposizioni del patriarca, eccetera, ci sono alcuni preti che con la benedizione del vescovo ribattezzano chi arriva da un'altra chiesa cristiana. Quindi non dobbiamo muoverci verso, dobbiamo stare fermi sul reciproco riconoscimento del battesimo. Sulla testimonianza e servizio comune, semmai dobbiamo muoverci verso una sempre maggiore, ma c'è già la testimonianza e il servizio comune. Invece dobbiamo davvero muoverci verso la comunione eucaristica, perché lì non ci siamo. Comunione eucaristica, cioè quella che chiamiamo l'intercomunione, l'ospitalità eucaristica, il poter comunicare a un'eucaristia celebrata validamente da un ministro validamente incaricato per quello dalla sua chiesa. Validamente vuol dire validamente per la sua chiesa, non per la mia. Quindi non vuol dire che chiunque allora può dir messa, tradotto in linguaggio vetero-cattolico, no? Sbracato cattolico. E allora adesso posso dir messa anche io tutti. No, validamente ordinato, predisposto, autorizzato a celebrare per la sua. Su questo non ci siamo, però sappiate che su questo si stanno facendo dei passi, tutto non vi posso dire, ma si stanno facendo dei passi. Quando uscirà il documento del sottogruppo del Sinodo della Chiesa Universale che si deve occupare di questioni ecumeniche, ci sarà anche qualche cosa di significativo sull'ospitalità eucaristica. Non ancora, ospitalità eucaristica è diverso da quello che un tempo si chiamava intercomunione, che a volte si usa ancora come se fossero dei sinonimi. Intercomunione sarebbero che due ministri di due chiese diverse celebrano insieme e i partecipanti partecipano, e per dirla di nuovo in vetero cattolico, non si sa quale Gesù Cristo ricevi. Così, no? Quello effettivamente anche a me non sta bene, cioè a me conto niente, ma voglio dire, anch'io ci vedo i problemi che vedono chi dice che non si può fare, nel senso che, come ho appena detto prima, tu sei autorizzato per la tua chiesa a celebrare per la tua chiesa, e alla tua tavola lasci venire o inviti a venire chi la tua chiesa crede di poter lasciar venire, no? Non è boh. Diverso è il dire è la stessa cosa, il mandato che ho ricevuto io e il mandato che hai ricevuto tu per chiunque, no, per le tue comunità, per la tua chiesa, lui per la sua comunità o lei per la sua comunità e per la sua chiesa. L'ospitalità eucaristica invece è quello che vi dicevo adesso, cioè che in una celebrazione eucaristica presieduta da un ministro valido, adesso non ripeto tutte le cose, della sua chiesa, possono essere ammessi o invitati anche dei cristiani battezzati, di cui io ho riconosciuto il battesimo, l'importanza di quello che ho detto prima, che non appartengono a quella confessione cristiana e sono ospiti. Come diceva Paolo Ricca, non sono io che l'invito, è Gesù Cristo. E chi sono io per annullare l'invito che fa Gesù Cristo? Paolo Ricca, insomma, aveva un po' più di autorevolezza di me nel dire queste cose, no? Innanzitutto era un pastore validamente ordinato, cosa che io non sono, e poi era un teologo insomma di un certo livello, possiamo dire mondiale, non si offende nessun non italiano, ecco, di livello mondiale. L'ospitalità eucaristica è questa, che pianin pianino da praticamente proibita salvo occasioni che non arrivano mai, cioè che non si presentano mai. Questa era la dottrina cattolica, per certi versi tuttora vigente, e che viene sempre più strattonata in avanti, e vi farò degli esempi, visto che fa parte del, diciamo, del cuore anche della, della Carta Ecumenica. Non se ne parla qui, se non per dire muoverci verso, vi parlo di questo muoversi verso. Per la Chiesa Cattolica, dei non cattolici possono essere ammessi a ricevere la comunione ad alcune condizioni che vanno interpretate in modo o stretto o largo a seconda di chi le interpreta. Cioè che il non cattolico, e qui si deve usare il non, no? Cioè chi non è battezzato nella Chiesa Cattolica, sia lontano dalla propria comunità, quindi non possa andare a ricevere l'Eucaristia da un'altra parte, abbia la fede di ricevere il corpo e il sangue di Cristo nella cosa, e non un simbolo, non una, un gadget. Il vescovo di dove si celebra la cosa ne sia a conoscenza, e si tratti di un caso grave, di una situazione grave ed eccezionale, insomma eccezionale è il termine. Allora, il primo caso, cosa vuol dire lontano dalla tua comunità? Magari appunto sei andato ad un evento ecumenico, sei venuto qua oggi a Garbauli, beh, qui è abbastanza vicina la comunità. Però nella tua comunità valdese quella domenica non c'è l'Eucaristia, perché non c'è tutte le domeniche, per esempio. Cioè, cosa vuol dire lontano? No? Che, questo mi sembra sì fondamentale, che tu sappia che cosa ricevi, che tu ci creda, ma questo sta alla tua coscienza a dirlo. Certo, se mi viene a dire, ma sì, io comunico perché tanto un pezzo di pane e un po' di vino, che differenza mi fa? Non te la do, cioè io non ti do niente perché non sono prete. Il prete è più che autorizzato a non dargliela, però se in coscienza tu dici che ci credo, il vescovo ne sia a conoscenza, mamma mia, i vescovi sono a conoscenza di troppe cose, non se ne ricorda nessuna, quindi adesso proprio sapere che... più o meno, lo dice una volta per sempre, no? Dice, ah, guarda che quando a Bose vengono dei non cattolici, se hanno le altre disposizioni. Ma non è un caso eccezionale. Perché i casi eccezionali, chi ha scritto la norma a suo tempo, era, per esempio, se in trincea, prima di un assalto alla baionetta, il protestante non ha il cappellano protestante e vuole confessarsi e ricevere la comunione al cappellano cattolico, il cappellano cattolico gliela può dare. Bellissimo. Oddio, adesso ci sono di nuovo le trincee, l'assalto alla baionetta, però non è così frequente, ecco. Soprattutto non è più così frequente che il soldato che va voglia confessarsi prima. Vabbè. Se una nave fa naufragio e c'è su solo il prete, come per San Paolo a Malta, che ha fatto tutto lui, allora gliela puoi dare. Voi capite che fa ridere un'eccezionalità di questo genere, no? Però una cosa simpatica in questo c'è. Uno dei più grandi testimoni dell'ecumenismo del secolo scorso e dell'inizio di questo è stato il metropolita Emiliano Stimiadis, metropolita del Patriarcato di Costantinopoli, è stato osservatore al Concilio per il Patriarca Atenagoras, è stato poi delegato di Costantinopoli al Consiglio Ecumenico delle Chiese per molti anni, per diversi decenni, poi quando si è ritirato è venuto a vivere a Bose, ma questo è un altro aspetto della sua grandezza, perché per noi è stato davvero un grosso dono. E lui, prima di fare tutto questo, era cappellano, era missionario ortodosso in Belgio e Olanda. Tra l'altro è stato tra quelli che hanno assistito le vittime della disgrazia di Marcinelli in Belgio, perché la maggior parte erano italiani, ma c'erano anche greci, lui seguiva la comunità greca. E aveva, a un certo punto del suo incarico, aveva l'incarico ad Anversa per i portuali greci. E lui si è detto, ma io faccio il cappellano del mare dei greci ortodossi, poi di là c'è il cappellano protestante per i protestanti riformati, poi là c'è il cappellano cattolico, noi facciamo il nostro bel lavoro, poi i nostri fedeli si imbarcano e stanno 6 mesi tra di loro, senza cappellano. Riusciamo noi cappellani a metterci d'accordo di dirgli qualche cosa insieme? E ha creato un gruppo ecumenico di cappellani e marinai, diciamo quelli di vecchio corso, insomma comunque di persone che ruotavano attorno alla cappellania, ecumenico, inizi anni 50. Questo per dire che l'ecumenismo non è che nasce per decreto divino, perché ha pubblicato la carta ecumenica. Carta ecumenica è nata perché qualcun altro è nato prima di lei. Non è viceversa. Poi questa dà forza a chi fa tanta fatica. Ecco, questo per dirvi come da un caso eccezionale, cioè dal fatto che, vabbè, io so, partono, su non c'è nessun cappellano, ma magari sì c'è qualcuno, che ne so, ce ne mandiamo uno, e quindi se mandiamo un cappellano su quella nave, se quella nave fa naufragio, il cappellano cattolico è autorizzato a darlo anche all'orto. Ecco, da un caso eccezionale è nata una preoccupazione pastorale ecumenica. Però questa idea dell'eccezionale è stata progressivamente dilatata. E vi faccio 2 esempi clamorosi in cui chi ha infranto l'eccezionalità, non gli altri 3 aspetti, ma l'eccezionalità, sono stati un papa e un futuro papa. Visita di Tony Blair, primo ministro inglese in Vaticano a Giovanni Paolo II, Tony Blair sposato con una moglie cattolica, adesso è diventato cattolico anche lui, è passato alla Chiesa cattolica, allora era primo ministro anglicano, il cui capo della Chiesa anglicana, adesso, allora era la regina Elisabetta, adesso è Carlo. Bene. A Roma, in Città del Vaticano no, ma a Roma non possiamo dire che la comunità anglicana è lontana da Tony Blair che va in Vaticano, no? Se vuole va a messa, il centro anglicano ce n'è più di uno. Comunione nella cappella, adesso non si può più dire il nome di chi l'ha illustrata, Redentoris Mater, comunione, e il Papa dà comunione giustamente a Tony Blair e a sua moglie. Dov'è l'eccezionalità del caso? E dice, ma ci vanno una volta nella vita in Vaticano, ma poi lui stava già pensando di diventare cattolico. Sì, ma non era cattolico lì, eh? Però è significativo. È chiaro che gli altri elementi c'erano. Cioè, no, l'elemento della distanza dalla sua comunità non c'era. Gli altri 2 sì, la fede e la consapevolezza del vescovo anche, no? Perché era il vescovo che gliela dava. Altra scena, questa è una cappella privata in Vaticano, si è saputo perché chi ha l'occhio di discernere e abbracciare la diversità, queste cose qui le va a pescare, capito? Ecco. Non sono stato io, ma ho subito riportato quando me l'hanno detto. Funerali di Giovanni Paolo II, presieduti da Cardinale Ratzinger, futuro, pochi giorni dopo, Papa Benedetto, quindi Piazza San Pietro, Mondovisione, chi è tra i primi che riceve la comunione dalle mani non di uno dei 27 concelebranti, preti mandati col pulmino a distribuire come a Manila distribuivano la comunione col pulmino, giornata mondiale della gioventù, erano 4 milioni, partiva il pulmino e al momento della comunione, che avrà finito il giorno dopo, ma vabbè. Frer Roger Schutz, portato in carrozzella da Frer Charles Leger, 2 protestanti. Frer Roger, tutti dicono che era più cattolico di me, e hanno ragione, cioè, per la carità, però formalmente non era cattolico, era era addirittura pastore, poi lui non ha mai esercitato come pastore, era pastore della Chiesa riformata. Charles Eugene, lui non ha, è morto da poco, carissimo frère di Tese, quando ero in fraternità in Svizzera, eravamo in un piccolissimo paese, Saint-Sulpice, dove Daniel era pastore, e c'erano i registri di battesimo, e c'era il registro del registrare il battesimo di frère Charles Eugene di Tese, perché suo padre era pastore lì. Quando ho visto frère Charles Eugene, gli ho detto: guarda che io ho verificato che sei stato battezzato. Come fai? Ero sulla Saint-Sulpice. No. Quindi due protestanti che in mondovisione ricevono, certo che era eccezionale, perché il Papa muore ogni morte di Papa, cioè non muore tutti i giorni, no? Ecco, meno male. Adesso poi che per la prima volta c'è un Papa più giovane di me, insomma, ci tengo la sua salute, no? Ecco, questo man mano si dilata, perché può voler dire, e molti lo si fa già, in occasione di un matrimonio interconfessionale. In occasione di un matrimonio confessionale si dà ormai praticamente per scontato che gli sposi comunicano. Si è un po' più perplessi sul lasciar comunicare anche le parentele confessionalmente diverse dei partecipanti. Però non ha nessun senso che comunichino gli sposi come se fosse una comunione privata, no? Per cui si allarga. Per Bosio che cosa abbiamo detto? Beh, noi la facciamo tutte le domeniche, ma siamo noi gli eccezionali. Cioè siamo l'unica comunità in cui ci sono cattolici, protestanti e ortodossi. E quindi l'eccezionalità è permanente. È una gabola quasi dei gesuiti. Però, che è tutto detto, però forse anche per il fatto che c'è stato anche un papa gesuita non ci hanno detto niente. Per adesso. Però anche lì tenete presente che non è comunque a nostro arbitrio. Cioè è una messa cattolica presieduta da un presbitero cattolico quando siamo noi, quando viene un vescovo, preside un vescovo e anche lui la dà a chiunque. I membri non cattolici dipende. Per i protestanti non c'è nessun problema nei confronti della loro chiesa a partecipare a una messa cattolica. Non sono contenti, ma non c'è nessun problema. Per gli ortodossi non è così semplice. L'ortodosso di per sé non potrebbe partecipare. Lì è il paradosso. Noi cattolici possiamo partecipare a un'eucaristia ortodossa perché riconosciamo tutta la validità della loro successione apostolica, eccetera. Quindi noi possiamo andare, ma loro, il prete non è autorizzato a darcela. Noi preti cattolici nei confronti degli ortodossi gliela possiamo dare, ma lui non è autorizzato a venirci. Questo per dire che ci dobbiamo muovere verso. Sofia, che è una sorella ortodossa, in teoria non potrebbe. Ha sottoposto il problema al vescovo tramite il suo prete di riferimento in Italia, il quale l'ha autorizzata all'unica condizione di non dare scandalo. Il che vuol dire che lei comunica normalmente, tranne quando ci sono altri ortodossi, tranne per esempio al convegno ortodosso, perché lì lei è vestita da monaca ortodossa, tutti sanno che è ortodossa, sarebbe scandalo per gli altri ortodossi. Ed è bene che ci siano queste cose, cioè non deve essere, capito, oves et boves, vabbè, allora non c'è più nessuna regola. No, c'è il principio della comunione, cioè io non voglio che un gesto della massima intensità di comunione eucaristica diventi rottura di comunione all'interno della sua chiesa. Per cui non lo scandalo. Noi abbiamo avuto per 3 anni un novizio copto, che adesso è monaco in Egitto, non ha continuato da noi, ha continuato giù, e lui all'Eucaristia non comunicava, fino a quando non ha iniziato ufficialmente il noviziato. Prima di iniziarlo siamo andati a parlare con l'allora arcivescovo, il vescovo metropolita copto a Milano, Chirollos, che è morto purtroppo, è una persona straordinaria, il quale ci ha detto: per iniziare il noviziato, eccetera, non ho problemi, per comunicare io, metropolita, non posso dirgli di sì, deve chiedere al patriarca. Siamo andati a incontrare il patriarca una volta che è venuto a Milano, non so se vi interessano tutte queste cose, mi fermo, no, sono più bello, no? È venuto, vado giù con Marcos a parlare col patriarca. Quando viene il patriarca e i copti a Milano, capito, è sommerso dai 15.000 copti che ci sono in zona di Milano, no? E io che gli chiedo 5 minuti con quell'altro, e dice: ah, dice, effettivamente è un problema. Ha fatto bene il vescovo a dire una cosa, venitemene a parlare al Cairo. Venitemene a parlare con calma al Cairo, va bene? Allora dopo un po', non il giorno stesso ovviamente, siamo andati al Cairo e siamo andati al monastero di San Macari, con cui noi abbiamo contatti fraterni, ci trattano come fratelli. Nel periodo in cui Scenuda chiudeva un occhio ci davano la comunione, poi hanno cominciato a noi di Bose. Poi hanno cominciato alcuni, Scenuda ha infiltrato dei monaci spie, di cui poi uno alla fine ha ammazzato il legumeno, va bene? Letteralmente. Per cui non potevamo più darci a comune. Comunque, un monastero per noi fratello, gemello. Per cui siamo andati lì e gli ho detto al legumeno, all'abate, Amba però, che è anche vescovo, era quello che è stato ucciso, andiamo insieme dal patriarca, cioè io francamente ho tutti i mandati da Enzo, tutto quello che volete, ma chi sono per chiedere al patriarca copto che dia l'autorizzazione a un novizio? Per cui siamo andati, io ho saputo ruffianarmelo facendogli vedere la foto di un suo carissimo amico che io ho conosciuto, un discorso molto bello e tutto, e lui dice, il patriarca che dice, perché si trattava di dire come fai il novizio a Bose o vai a San Macario, fai il noviziato lì e poi se mai ti sposti a Bose, insomma cosa fai, no? E il patriarca che gli chiede a lui, al novizio, ma tu Marcos, dove preferisci entrare? C'è anche un monastero alla Chiarella, Milano, però oppure a Bose oppure a San Macario. E quello che gli dice, no, ma guarda, la Chiarella è sì formalmente un monastero, ma vanno a fare i preti in giro perché devono celebrare per tutti i copti. San Macario, io sono nato e cresciuto, sono mezzo italiano, sua mamma è italiana cattolica, eccetera, e poi mi sento di più a casa mia. La scelta sarebbe tra Bose e San Macario, ma preferirei Bose. Allora, il patriarca che chiede al vescovo abate di San Macario, dice, e tu cosa ne pensi? Lui dice, io sarei contento se viene a fare il monaco da me, però capisco che lui preferisca Bose. E loro dice, bene, hai la mia benedizione a fare il monaco a Bose. E sembrava finita la cosa, gli dico, scusi santità, ma noi saremmo anche venuti? Questo, no, non gli ho detto, lo davamo per scontato, ma dice, questo già avviene. Ecco, abbiamo il problema dell'Eucaristia Domenicana, che lui viene all'Eucaristia e non comunica in obbedienza alla disciplina della vostra Chiesa. Una volta ogni 2 mesi va a Novara, va all'Eucaristia, dice, questo è un altro, cioè questo è un problema più complicato, perché sai che non si può, qui e là, di nuovo richiede all'abate vescovo, e quello gli dice, beh, ma santità, se fa parte della comunità, come può non farne parte? Cioè, questo è l'abate copto, e dice, no, hai ragione, va bene. A condizione che non date scandalo, quindi di nuovo, quando non ci sono altri copti, tu puoi fare la comunione. Poi lui ha vissuto ancora un anno da noi e poi ha deciso, molto contento, e con anche la nostra benedizione per quello che vale, di fare il monaco là, adesso sta benissimo, e ci ringrazia ancora perché dice, io cresciuto in Italia, ho studiato arabistica, cioè, insomma, nei monasteri copti sono un po' più ruspanti, non so come dire, io amo tantissimo, Lui dice: io probabilmente allora non ero pronto da fedele copto laico impegnato in chiesa a diventare monaco in Egitto con la disciplina che hanno loro, con il ritmo che hanno loro, eccetera, eccetera. Passando da Bose mi sono come ambientato di temperatura, insomma lì non scotta troppo, posso andare anche dove è più calda o più fredda, insomma, secondo delle... E queste sono le eccezionalità, però le eccezionalità vanno create e riconosciute, se no cessano persino di essere eccezionalità perché più nessuno le sa, più nessuno le conosce, più nessuno le pratica. Ecco, io credo, e qui davvero termino, che questa carta ce ne dà di possibilità, suggerimenti, ripeto, manuale di artigianato per annunciare il Vangelo insieme. E mi fermo, grazie.